Eccoci qua. Bene, eccoci. Torniamo al libro di Tobia. Con qualche sobbalzo, qualche scorciatoio, qualche salto un po' acrobatico, fino al termine del capitolo 12. Quando l'angelo si è presentato, e l'angelo ha spiegato che non c'è ricompensa per lui, sarebbe come dire ricompensare Dio. C'è invece da assumere in maniera veramente sistematica, in maniera proprio costitutiva della vocazione alla vita, quel che riguarda la nostra condizione umana, ma più esattamente per quanto riguarda la presenza del popolo dei credenti nella storia umana, l'impegno della benedizione, benedite Dio. Questa è la ricompensa, se di ricompensa si può parlare, e la benedizione che si sviluppa nel senso del ringraziamento, l'Eucaristia davanti al mondo. Per tutti i benefici, per tutte le opere, per tutte le imprese grandiose di cui il Signore è protagonista nella realtà visibile, nella profondità invisibile degli animi, nei segreti nascosti del cuore umano. E poi benedizione che si sviluppa nella forma della intercessione. La memoria continua, aperta all'accoglienza di tutto ciò che avviene, di tutto ciò che riguarda la condizione umana, anche in questo caso le realtà visibili, ma le profondità nascoste, così come vengono intuite, con cui si entra in relazione attraverso il linguaggio segreto del cuore umano che parla ad altri cuori, ed ecco tutto viene presentato dinanzi alla gloria del Dio vivente. Benedire Dio, ringraziare, intercedere, celebrare la gratuita costante, inesauribile dimostrazione della presenza d'amore di cui Dio è protagonista nella storia umana, in mezzo agli uomini, davanti al mondo, e farsi carico di tutto ciò che riguarda la vicenda umana al cospetto di Dio. Ebbene, l'angelo, prendendo congedo, incarica Tobi e Tobia, attraverso di loro siamo incaricati tutti, di benedire Dio e di scrivere addirittura, in modo tale che il compito che egli affida loro sia documentato in vista di altre generazioni che verranno, in modo tale che non manchi mai un riferimento autorevole, uno strumento, per dir così, che sia indicazione autorevole circa il percorso lungo il quale anche quelli delle generazioni future dovranno orientarsi per benedire Dio. Ed ecco il cantico che leggiamo nel capitolo 13. È uno dei grandi cantici dell'Antico Testamento, come già vi dicevo questa mattina, il cantico di Tobia, come solitamente viene denominato. Ed è una composizione piuttosto complessa, su cui gli studiosi discutono per come si è venuto formando il testo, a quali percorsi di carattere redazionale bisognerebbe ricorrere, tante questioni che adesso noi lasciamo da parte, teniamo sotto gli occhi il testo così come è ricordato nelle nostre Bibbie e ci destreggeremo alla meno peggio, ma quello che mi sembra di poter dire è più che sufficiente per quanto riguarda il nostro interesse e per quanto riguarda l'alimento di cui sempre ha bisogno la nostra preghiera, il nostro canto di benedizione. Il cantico di Tobia si sviluppa in due sezioni. La prima sezione dall'inizio fino al versetto 9. A dire il vero, il versetto 1 vale come introduzione generale. Allora Tobi scrisse questa preghiera, ed è in obbedienza all'angelo che proprio questo ha chiesto a Tobi e a Tobia di scrivere. Scrisse questa preghiera di esultanza e disse, introduzione, dunque una testimonianza orante che deve rimanere per il futuro e che è messa a nostra disposizione e di cui noi approfittiamo. Ci rendiamo conto del fatto che nella storia del popolo dei credenti siamo in grado di approfittare delle tappe precedenti a quella nel corso della quale si svolge il nostro cammino e possiamo in questo modo contribuire anche all'ulteriore maturazione della testimonianza orante di coloro che verranno dopo di noi. E vedete, in questo versetto 1 ho appena letto che è una preghiera di esultanza. Il testo in greco dice is agaliasin. La galiasis è esultanza. Di per sé, il sostantivo e il verbo corrispondente, agalian, nel greco classico, poi, come capita in tutte le lingue, ci sono delle evoluzioni, ma di per sé sono termini che alludono a quella particolare luminosità che si accende sul volto di una persona quando sorride. Esultare, sorridere. Vedete, questa è anche l'espressione che usa la Madonna nel suo cantico. Se riusciremo questa sera prima di partire, pregheremo Vespri del venerdì e non manca mai il Magnificat, l'anima mia esulta, e quella è esultanza, è il sorriso, tanto è vero che la Madonna che entra nella casa di Elisabetta saluta e il saluto diventa il canto, racconto nel Vangelo secondo Luca, capitolo primo, entra, saluta e Maria avverte un sussulto di gioia, il bambino si agita nel suo grembo, l'anima mia magnifica, il mio spirito esulta in Dio, c'è un sorriso in quel saluto. E beh, è comprensibile che si saluti con una formula, qualche parola, sì, ma che qualche volta un sorriso valga come un saluto, è molto più che un saluto, nessuno ne dubita, è vero. Non soltanto la casa di Elisabetta si riempie della eco del canto della Madonna che saluta, ma si illumina per come il sorriso della Madonna che entra in quella casa. viene indirizzato a Elisabetta, che ne riceve un messaggio che immediatamente suscita in lei l'eco di una gioia incontenibile. E quindi qui vedete è una preghiera per esultare, è una preghiera che giunge a noi non soltanto attraverso la voce di coloro che cantano, ma giunge anche a noi come il ripercuotersi di volto in volto alla maniera di un gioco inesauribile di specchi che trasmettono il sorriso di coloro che hanno imparato a benedire Dio. E questo sorriso giunge fino a noi, e fare nostro il cantico alla scuola di questa voce significa anche porgere il nostro volto, perché nel nostro piccolo e con la fisionomia più o meno, come dire, così rugosa condizionata la nostra fisionomia dai segni inevitabili delle fatiche che la vita comporta, ma specchio di un sorriso. Siamo alle prese con l'epifania di un volto che ha riscontrato il dono inesauribile di quella visita di cui Dio stesso è protagonista nella storia umana, e intraprendendo quell'itinerario che ormai è strutturato nella continuità di una benedizione che ringrazia e che intercede, è anche allo stesso tempo la continuità di una adorazione, come già leggevamo questa mattina, è un saluto che si fonde intrinsecamente con questo raggio di luce che passa attraverso volti che hanno imparato a sorridere. Non c'è niente di sbagliato, niente di come dire, superficiale o sdolcinato, è davvero la trasparenza pura di una povera esistenza umana che reagisce, risponde, aderisce come può, per questo ha bisogno di essere istruita, si mette alla scuola di qualcun altro, alla rivelazione di un dono d'amore che precede tutto e contiene tutti. Esultanza, disse. Dicevo due sezioni. La prima sezione, fino al versetto 9, è un canto penitenziale che si connette poi e si confonde per certi versi con un canto di ringraziamento. Ci siamo in piedi. Ringraziamento, ma è un ringraziamento espresso da chi è pienamente consapevole della condizione squalificata in cui si svolge la nostra esistenza umana, e anche si trascina sulla scena del mondo la testimonianza di coloro che pure intendono restare fedeli alla loro responsabilità di credenti e in essa spendono tutte le forze di cui sono capaci. Un canto penitenziale che, ripeto, come adesso subito constateremo, si sviluppa nella intensità, nell'autenticità di un ringraziamento che emerge proprio là dove la coscienza umana sta maturando nella consapevolezza dei propri limiti. Il ringraziamento è vero. Non è fasullo, non è artificiale, non è costruito indipendentemente dal contatto con la realtà, ma è proprio dentro alle cose e nel dramma che ci stringe e che ci ridimensiona in maniera estremamente evidente. non per restare mortificati, spenti, sconfitti, ma bensì per imparare a ringraziare. Prima sezione. La seconda sezione, di cui ci occuperemo immediatamente dopo, dal versetto 10 fino al versetto 18, e la seconda sezione prende l'andatura di una contemplazione dedicata a Gerusalemme. Sono tante voci che risuonano negli scritti antico-testamentari che ci aiutano a contemplare Gerusalemme. C'è tutta una tipologia di salmi che sono i cosiddetti cantici di Sion, canti che celebrano la realtà, la figura, la presenza e il valore sacramentale di Gerusalemme nella storia della salvezza, testi profetici, contemplazione di Gerusalemme. E attraverso Gerusalemme è una contemplazione della storia umana, di quella storia umana di cui coloro che imparano a cantare alla scuola dell'angelo insieme con Tobi e Tobia, è storia umana di cui si è in grado di cogliere il valore intrinseco e la finalità ultima che in tutto e per tutto finalmente obbedisce alla iniziativa gratuita dell'amore di Dio. Contempliamo Gerusalemme. Prima sezione, dal versetto 1, che già abbiamo letto, e quindi dal versetto 2 più esattamente, fino al versetto 9. Dividiamo il testo in tre strofe. Prima strofa, versetto 2. Leggo: benedetto Dio che vive in eterno e il cui regno dura per tutti i secoli, poiché egli stesso castiga e usa misericordia, fa scendere fino all'abisso più profondo della terra e fa risalire dalla grande perdizione, e nulla sfugge alla sua mano. Ecco qui. Ed è in questa prima strofa che viene sintetizzata, per così dire, la regola generale della opera di Dio nella storia umana. Come opera Lui, il Dio vivente? Che cosa fa Dio nella storia umana? Vedete, siamo alle prese con la descrizione di un itinerario, possiamo subito aggiungere un itinerario redentivo che mette insieme ogni dolore con una rivelazione d'amore. Così opera Dio nella storia umana, sempre, dappertutto. Benedetto sia Dio, rileggo, il cui regno dura per tutti i secoli, poiché egli stesso castiga e usa misericordia. Castiga e usa misericordia, dove vedete il castigo non è l'irruzione strepitosa di una divinità collerica che ogni tanto vuole frustare qualcuno, ma è il dramma della storia umana che porta in sé le conseguenze di tanti ritardi, di tante ribellioni, di tanti fallimenti. È il peccato umano che deposita nel nostro vissuto con tutto uno strascico di ferite, di tribolazioni, di sofferenze. Ebbene, usa misericordia, non c'è dolore che non sia occasione propizia per ricevere la rivelazione dell'amore suo. Fa scendere fino all'abisso più profondo della terra e fa risalire dalla grande perdizione, nulla sfugge alla sua mano. Regola generale. È una economia che regge lo svolgimento della storia umana nella sua universalità più ampia e anche più complessa. Vedete, è uno sguardo solo, ma che coglie questo snodo che è sempre operativo nelle vicende personali, comunitarie, sociali, nelle piccole misure della nostra semplice quotidianità, così come nel ritmo dei grandi eventi che emergono in maniera clamorosa sulla scena del mondo. Non c'è dolore che possa sottrarsi al rivelarsi dell'amore suo. Prima strofa. Seconda strofa. Dal versetto 3 al versetto 7. E qui l'attenzione è rivolta in maniera inconfondibile alla posizione di Israele, che è il popolo dei credenti, dinanzi alle genti della terra. In un contesto, vedete, nel quale fin dal versetto 2 che abbiamo appena letto, prima strofa del nostro cantico, siamo perfettamente consapevoli di avere a che fare con una storia dove i mancamenti, dove le contraddizioni, le conseguenze dolorose del mancato appuntamento con il dono d'amore ricevuto non mancano mai, e d'altra parte è l'amore di Dio che vince e prevale su tutto e che trasforma anche le dimostrazioni, i segni più evidenti che mai del nostro fallimento e del fallimento dell'umanità nella sua interezza, in una inesauribile rivelazione d'amore. Adesso l'attenzione, vedete qui dal versetto 3, dategli lode israeliti davanti alle genti. Dategli lode, quel verbo che abbiamo già incontrato questa mattina, che vi dicevo in greco, senza adesso andare tanto per il sottile, sostanzialmente equivalente con il verbo ringraziare. Ringraziate, date lode a lui, israeliti. Sappiamo già di questo che è un compito missionario. Il popolo dei credenti, in una storia dove calamità di ogni genere sono registrate in maniera così massiccia e nessuno sfugge alle conseguenze del peccato, dategli gloria davanti alle genti, dategli lode, ringraziate voi, perché egli vi ha disperso in mezzo ad esse. Vedete il motivo per cui il popolo dei credenti è disperso, e la stessa dispersione è il segno di un dissesto, di una disfunzione, di qualcosa che sta lì a dimostrare come il popolo dei credenti non ha corrisposto al dono ricevuto. L'esilio per Israele nel corso della storia della salvezza è il segno di una mancata risposta. Il popolo dei credenti è un popolo di peccatori, non c'è dubbio. Ma questo non toglie affatto al popolo dei credenti la prerogativa di essere presente sulla scena del mondo, in un mondo di peccatori, sulla scena del mondo che è un mondo di peccatori, per ringraziare Dio. Dategli lode, israeliti, davanti alle genti. Le genti sono le nazioni pagane. Questo è proprio il termine tecnico che serve a indicare tutti i popoli della terra. E dunque prendete posizione in maniera tale da essere sempre dappertutto, mentre partecipate al dramma di una storia umana che è segnata da tanti e tanti fallimenti, prendete atto di come il Dio vivente è presente e operante nella gratuità del suo amore, quello che sappiamo bene, perché lui che vi ha disperso in mezzo ad esse, le genti, i pagani di questa terra, egli vi ha dimostrato la sua grandezza. Vedete, là dove voi avete conosciuto la tristezza amara dell'esilio, avete percorso le strade della deportazione verso periferie immonde e indegne, voi avete incontrato la sua grandezza. E insiste: esaltatelo davanti ad ogni vivente, poiché egli è il nostro Signore, il nostro Dio. Dove vedete il nostro Dio non è nostro nel senso che esclude le altre creature, gli altri esseri umani, gli altri popoli, tutt'altro. È il nostro Dio nel senso che ci mette al nostro posto in una dimensione ecumenica, in modo tale da fare del nostro cammino un'occasione per celebrare la grandezza smisurata della sua provvidenza d'amore in mezzo alle genti. Egli è il nostro Signore, il nostro Dio, Lui è nostro Padre, il Dio per tutti i secoli. Notate come il passaggio attraverso l'esperienza dell'esilio, che è un'esperienza nella storia del popolo di Dio davvero sconvolgente. Abbiamo notizie attraverso tante pagine dell'Antico Testamento, ma non ci vuole molto per immaginare che cosa ha significato nel corso di quelle generazioni, poi per diverse generazioni, questo sparpagliamento, questa disseminazione di povera gente in giro per il mondo. Ed ecco, vedete le espressioni usate qui come descrivono l'evoluzione interiore degli animi che hanno imparato a sperimentare e a gustare un rapporto di particolare intimità con il Signore. Notate, Egli è il nostro Signore, il nostro Dio, è Lui il nostro Padre, il Dio di tutti i secoli. È un'esperienza di intimità, di confidenza, di proprio comunione, sempre più radicale questa esperienza, che tocca la radice del cuore, sempre più affettuosa. Eppure le strade dell'esilio. Già. E questo, vedete, non per dire è quel che è stato donato a noi e ce l'abbiamo fatta. Questo per dire sono state le strade che ci hanno consentito di fare del nostro vissuto e della nostra presenza e di questa relazione che abbiamo sperimentato in maniera sempre più intensa e sempre più verace nel contatto con il mistero che ci ha avvolto, che ci ha accompagnato, la sua provvidenza che ci ha sopportato, che ci ha raccolto là dove eravamo disseminati chissà dove, buttati via, disprezzati e distrutti. Ed ecco, in mezzo alle genti. E insiste. Quando vi sarete... No, ho saltato un versetto. Vi castiga per le vostre ingiustizie. Vedete che il nostro cantico è perfettamente lucido nel discernere il disastro che ha segnato in maniera così tragica la storia del popolo dell'Alleanza, un popolo di peccatori, lo sappiamo, è inutile che mi ripeta. Vi castiga per le vostre ingiustizie, ma userà misericordia a tutti voi e in mezzo a tutte le genti tra le quali siete stati dispersi. Il dono d'amore che voi avete sperimentato, di cui avete gustato l'intensità, la dolcezza, la pienezza, la potenza redentiva attraverso la vostra storia di peccatori raccolti, riconciliati, recuperati, redenti. Questo è il modo nuovo di essere presenti in mezzo all'umanità, ai popoli del mondo, nella storia delle genti tra le quali siete stati dispersi. E quando vi sarete convertiti a Lui con tutto il cuore e con tutta l'anima, dunque un itinerario di conversione, quello che si è reso percorribile da parte del popolo disperso, il popolo in esilio, e quando vi sarete convertiti a Lui con tutto il cuore e con tutta l'anima, per operare la giustizia davanti a Lui, qui la giustizia, e per rispondere alla sua fedeltà. Qui il termine giustizia, forse nella nuova traduzione è tradotto diversamente, per operare in corrispondenza al suo modo di rivelarsi. Allora Egli si volgerà a voi e non vi nasconderà più il suo volto. Vedete, il volto di colui che è innocente, il volto suo. E questa presenza del popolo che disperso ai quattro venti, perché è un popolo di peccatori, è un popolo di peccatori redenti, è un popolo di peccatori che si sono resi conto di essere in grado di percorrere un cammino di conversione, di ritorno, di riconciliazione. Ed ecco il volto dell'innocente che cerca come dire, l'occasione per rispecchiarsi sul volto di gente derelitta che ha il coraggio di alzare la testa per rendere testimonianza a un dono d'amore che converte i peccatori. Egli si volgerà a voi e non vi nasconderà più il suo volto. Ed ora, ecco, aggiunge Tobi e il suo cantico, contemplate ciò che ha operato con voi e ringraziatelo con tutta la voce. Benedite il Signore della giustizia ed esaltate il Re dei secoli. Ci risiamo, vedete, questa è la posizione che viene assegnata a Israele in mezzo alle genti. Sono le strade della dispersione quelle che il popolo ha percorso e continua a percorrere, sono le strade missionarie, le strade configurate come itinerari di conversione, di ritorno, ma itinerari nel corso dei quali il popolo dei credenti è in grado di offrire all'umanità intera una testimonianza che ha l'efficacia di un segno un segno sacramentale, un sacramento che è rivelativo di quella novità piena, assoluta, la novità nella sua gratuità totale, la novità che è prerogativa della presenza di Dio. Ecco come è presente Dio nella storia umana. Dio è presente in quanto apre strade di conversione, strade di ritorno alla vita. E questo, vedete, il popolo dei credenti è in grado di testimoniare, non con le parole, ma con la pazienza e il coraggio del proprio itinerario, che passa da tutte le periferie di questo mondo per proseguire in un cammino di conversione, per porgere a tutti la testimonianza di un volto che si illumina dare accoglienza allo splendore glorioso di quel volto mediante il quale Dio stesso si è rivelato a noi, che è il volto dell'innocente. Che è il volto dell'innocente, vedete? È l'innocente piagato. È l'innocente che si è presentato a noi, servo schiacciato, servo rifiutato, ed è proprio il volto maestoso, grandioso, luminoso, regale. E il popolo dei credenti che arranca sulla scena del mondo rende testimonianza di quanto gli è dato modo di sperimentare. È un cammino di conversione che si apre, ma vedete, è un cammino di conversione che è messo a disposizione dell'umanità intera attraverso la la voce che ringrazia, che benedice, attraverso il coraggio di offrire questo spettacolo al mondo, che è un povero volto umano su cui ha voluto rispecchiarsi la gloria crocefissa del volto di Dio, per come egli ha voluto presentarsi a noi e operare nella nostra storia umana. È il volto dell'innocente. Fatto sta che contemplate ciò che ha operato con voi e ringraziatelo. C'è una terza strofa, vedete, è un canto penitenziale, vi dicevo inizialmente, ma un canto penitenziale che è tutto impregnato di motivazioni eucaristiche, è tutto impregnato di questa sapienza celebrativa che proclama con le parole, con il modo stesso di presentarsi e di camminare sulla scena del mondo, forse nel silenzio più profondo, eppure parla la trasparenza del volto. E è un canto penitenziale che è intrinsecamente trasformato nel momento stesso in cui viene confessato il peccato, in una confessione di lode, in una confessione di festosa gratitudine, che vale proprio come annuncio, come evangelo per l'umanità intera. E allora nella terza strofa vedete che il nostro Tobi, o chi per lui, prende posizione in prima persona singolare. Adesso nel versetto 8 leggo io, e questo è un passaggio importante. Diceva il versetto 3: dategli lode israeliti. Adesso dice: io gli do lode, io. E godice in greco, io, proprio io. Dite, una responsabilità diretta nei confronti di questo popolo di peccatori che è il mio popolo, dice il topo. E passando attraverso l'esperienza di un esilio che non è una realtà teorica, immaginaria, vissuta da altri in un'altra epoca, in un altro... Io ho condiviso tutto questo. E io gli do lode nel paese del mio esilio. E manifesto la sua forza e la sua grandezza a un popolo di peccatori. Convertitevi, o peccatori, operate la giustizia davanti a lui. Chissà che non torni ad amarvi e vi usi misericordia? Io esalto il mio Dio e celebro il Re del Cielo ed esulto per la sua grandezza. Vedete, la terza strofa è tutta strutturata facendo riferimento alla prima persona singolare. Io esalto, io celebro, io esulto. E vedete che qui, nei versetti 8 e 9 che abbiamo appena letto, compare una formula interrogativa che incontriamo anche altrove nell'Antico Testamento, quando nel versetto 8 leggevo: convertitevi, o peccatori, operate la giustizia davanti a lui, chissà che non torni ad amarvi e vi usi misericordia. Questa è la formula interrogativa, chissà. Forse ricordate il libro di Giona. Una domanda che risuona a Ninive quando un passaggio del profeta Giona ha annunciato questa quale catastrofe, ed ecco i Niniviti si convertono E il re di Ninive dice: ma chissà che Dio non sia un Dio di misericordia, che è la fondamentale domanda religiosa. Chissà che Dio non sia diverso da noi. Già. E se Dio fosse diverso da me? E se Dio non fosse come me? E se Dio fosse veramente Dio? E se Dio fosse veramente buono? Già. Perché io penso sempre a Dio come una proiezione di qualcosa di mio, magari in misura gigantesca. Ma siccome io sono inquinato, compromesso, ripiegato, aspro, incattivito, inasprito, allora Dio è una grandezza mostruosa. E se Dio fosse diverso? Chissà. E se Dio fosse veramente un Dio d'amore? E se Dio fosse veramente buono? Vedete che questo ve lo ricordavo prima di pranzo e poi la sintesi di tutto il raccontino didattico che noi stiamo meditando da ieri mattina. Tobia. E il Signore è buono. Signore è buono, e questo, vedete, non è così un annuncio che svapora nell'aria, tanto si dicono tante parole, si fanno tante chiacchiere e tutto resta come prima. Questo è veramente il motivo della festa. Io esalto il mio Dio, celebro il Re del Cielo, esulto per la sua grandezza. E qui il verbo esultare ci rimanda al sorriso festoso da cui abbiamo preso le mosse, che fa brillare di gioia anche le lacrime, la sua misericordia. Quante lacrime, quanta pena, quanta fatica, e quanto rammarico, quante occasioni perdute, quanti fallimenti. Esulto per la sua grandezza, come la bontà del Signore esultare di gioia una creatura derelitta che è così abituata a trascinarsi nel lamento. Io. È la novità di Dio, è la novità che proprio introduce nella storia umana il principio della trasformazione radicale, per cui non siamo più nostri padroni del nostro disastro, causa della nostra condanna, e dunque prigionieri di noi stessi, ma siamo liberati. Io gli do lode nel paese del mio esilio e manifesto la sua forza e la grandezza a un popolo di peccatori. Ecco, prima sezione del canto. C'è seconda sezione. Vediamo di arrivare in fondo, poi facciamo un piccolo intervallo e dopo completiamo la nostra lettura. Qui adesso dal versetto 10, come vi dicevo, il cantico prende la andatura di una contemplazione dedicata a Gerusalemme, e Gerusalemme è il sacramento mediante il quale la novità di Dio si è introdotta nella storia umana, ha trovato una sua collocazione, un suo riferimento che qui ha addirittura delle dimensioni di carattere geografico, ma che ha delle dimensioni di carattere, teologale. È come la storia umana è storia che non possiamo più interpretare in base a criteri che ci rimandano alla nostra iniziativa umana, ma la storia è tutta da interpretare in base a criteri che ci consegnano nella fede, nella speranza, nella carità, in una dimensione teologale all'iniziativa di Dio. L'iniziativa di Dio si è presentata a noi attraverso un segno che è depositato che è motivo per ricomporre l'ordine degli eventi, per ridare una spinta che dall'interno rianima il cuore umano in corrispondenza all'iniziativa di Dio e alla gratuità del suo amore. Gerusalemme. Gerusalemme. Cosa dice qui? È il senso della storia umana. È il senso del passato e del futuro, ma è il senso della storia umana in quanto è storia visitata da Dio. E d'altronde vedete il viaggio del Figlio che discende e risale, e l'effusione dello Spirito Santo, il mistero di Dio che si è rivelato e che lascia a noi il sacramento, il segno di quella novità che rimane per noi come criterio determinante per ritrovare passo passo l'orientamento e per reinterpretare in maniera adeguata e autentica il valore degli eventi che si stanno sviluppando nel corso delle generazioni e nella nostra generazione. Dove stiamo andando noi? Vedete, quale viaggio, verso quale meta, che ci stiamo a fare noi, brancolando di qua e di là in maniera così apparentemente scomposta? Gerusalemme. Tre strofe, anche in questo caso. La prima strofa, versetti da 10 a 12. E qui vedete, Gerusalemme viene contemplata in base a quella prerogativa che in tanti altri luoghi dell'Antico Testamento le è stata conferita, che è quella della maternità. Gerusalemme madre. Cosa vuol dire? Leggiamo. Tutti ne parli, ne diano lode a lui in Gerusalemme. Gerusalemme, città santa, ti ha castigata per le opere dei tuoi figli? Ma di nuovo userà misericordia ai figli dei giusti, figli di Gerusalemme, figli che sono quelli buttati in qualche periferia del mondo perché deportati e dispersi, ma Gerusalemme rimane come garanzia di conversione per i figli dispersi che vengono recuperati in modo che percorrano le strade della giustificazione, della redenzione, del ritorno, della conversione. E Gerusalemme è madre, vedete, nel senso che attira a sé i figli. Questa è una visione della maternità che lì per lì ci lascia un poco sconcertati, perché noi siamo abituati a pensare al grembo materno come a una presenza che sta alle nostre spalle. E mia madre ha generato me. E invece qui mia madre è la presenza che mi attira a sé e che viene man mano generando per me dei fratelli. È mia madre perché mi dà il mondo e il mondo intero e lo svolgimento della storia umana, tappa dopo tappa, secolo dopo secolo, millennio dopo millennio, come storia di ricomposizione della famiglia umana. È mia madre. E mia madre sta davanti a me. È la città santa. E qui vedete, è davvero uno spettacolo ecumenico. Il versetto 11 aggiunge: da lode al Signore degnamente benedici il Re dei secoli, il suo tempio ti sarà ricostruito con gioia per allietare in te tutti i deportati. In te, Gerusalemme, vedete, è un grembo materno che sta davanti a noi, laddove tutti i deportati troveranno accoglienza per fare contenti in te tutti gli sventurati, per tutte le generazioni dei secoli. E vedete, la maternità di Gerusalemme mi coinvolge in questa farraginosa avventura che è la storia universale come storia di ricomposizione della famiglia umana, delle relazioni fraterne, il rapporto al grembo materno che ci attrae a sé. Gerusalemme, tu sei madre. E vedete, tutto quell'itinerario di conversione di cui ci parlava il cantico precedentemente, adesso è relativo a questa visione ricapitolativa di tutto, che è la visione della famiglia umana ricomposta là dove siamo generati dal medesimo greco, siamo in grado di riconoscere vincoli di fraternità con tutti i deportati di questo mondo, con tutti gli sventurati, con tutti gli smarriti, con tutti i disperati che adesso, vedete, sono presenze che siamo in grado di riconoscere come coloro che lunghi i loro percorsi, con le loro vicissitudini, con i loro drammi, con le loro contraddizioni, ma sono in cammino verso Gerusalemme. È il senso della nostra storia, è della storia universale. Gerusalemme è madre. Questa, vedete, è la dimostrazione sacramentale, il segno rivelativo che ci viene messo a disposizione come motivo di inesauribile speranza per noi che abbiamo ricevuto la visita del Dio vivente attraverso il volto crocifisso e glorioso dell'innocente. E adesso Gerusalemme, madre. E poi dice, dal versetto 13, al versetto 16, in versetto 16 possiamo dividere, insomma, lasciamo da parte l'ultimo rigo del versetto 16. La seconda strofa fino al versetto 16, lì dove dice la tua gioia per sempre. La strofa precedente ci parlava di Gerusalemme, il Tempio e la presenza, il Tempio, e colui che a Gerusalemme, proprio a Gerusalemme, ha portato a compimento la missione, che è divenuta il motivo per cui la moltitudine umana è ricomposta all'interno di un disegno di comunione, e Gerusalemme è proprio il grembo materno che ci accoglie tutti nel momento stesso in cui impariamo a riconoscerci in un orizzonte di fraternità. E quindi, come luce splendida brillerai, versetto 13. E questa seconda strofa è la luminosità di Gerusalemme che viene messa in risalto. È un'aggiunta rispetto a quanto leggevamo nella prima strofa. La maternità di Gerusalemme, come la storia umana mi si para dinanzi come l'occasione per ritrovarmi parte della famiglia dei fratelli nell'umanità intera. E adesso vedete una luminosità, leggiamo pagine nell'Antico Testamento, oracoli di profeti, profeta Isaia a questo riguardo ha lasciato a noi dei poemi indimenticabili. Alzati, rivestiti di luce. Ricordate la prima lettura della festa dell'Epifania. Alzati, rivestiti di luce. Vedi, splendida nella luce. Citazione del profeta Isaia, che poi viene ripresa nell'Apocalisse. La donna rivestita di sole. È la prima lettura della festa della Madonna Assunta. Alzati, rivestiti di luce, è rivestita di sole, ecco, è Gerusalemme. E questo per dire, vedete, noi abbiamo a che fare con un segnale che ci incoraggia nel cammino, quello che la prima strofa già ci ha annunciato in maniera così solenne, in maniera così impegnativa, adesso viene ulteriormente illustrato con motivi di incoraggiamento. Non solo abbiamo a che fare con la madre che porge a noi dei fratelli da riconoscere lungo il percorso, ma siamo incoraggiati, siamo invitati, siamo attesi. Quella luce per noi, c'è qualcuno che ha acceso quella luce proprio perché vuol dimostrare che sono atteso, che siamo attesi e che abbiamo qualcosa da consegnare, da porgere, da offrire. È tutta la fatica, mica inutile, mica dimenticata, mica banalizzata, della nostra vicenda umana. E qui leggo allora, nazioni numerose verranno da te da lontano, tutti i confini della terra. E gli abitanti di tutti i confini della terra verranno verso la dimora del Santo Nome e portando in mani doni per il Re del Cielo. Leggiamo Isaia 60, il poema a cui accennavo poco prima, nella festa dell'Epifania, i magi a Gerusalemme. Ed ecco, vedete, tutti gli itinerari che convergono con la fatica di cui ogni creatura fa esperienza, e tutto diventa un dono da offrire, un dono da consegnare. Il lavoro, la cultura umana, con tutte le sue contraddizioni e le sue deviazioni e i fenomeni di inquinamento di cui è causa, di cui è proprio qualche volta espressione macroscopica, eppure relazioni, dinamiche, forze e i doni da porgere, da consegnare, la nostra fatica, dove anche quei dolori di cui sappiamo e anche le responsabilità disattese di cui portiamo le conseguenze, anche le nostre piaghe, anche le nostre ferite, anche le nostre malattie, anche la nostra morte diventa un dono che possiamo offrire a Gerusalemme, una luce che è segnale per noi di come siamo veramente desiderati. E desiderati, vedete, non perché è capitato a qualcuno di noi un privilegio singolare, ciascuno di noi è pur vero, è un privilegiato, ma ciascuno di noi, nel contesto in cui Gerusalemme è un segnale ecumenico, tutti i popoli, tutti i confini, tutti gli abitanti della terra, vedete, generazioni e generazioni esprimeranno in te l'esultanza. E il nome della città eletta durerà nelle generazioni dei secoli. Maledetti coloro che ti maledicono, non vi spaventate per questa espressione un po' feroce, perché qui la maledizione riguarda i disperati. Che disperazione dire così, che disperazione. C'è qualcuno che vorrebbe togliermi questa speranza. Maledetti coloro che ti malediranno, maledetti saranno quanti ti distruggono, demoliscono le tue mura, rovinano le tue torri, incendiano le tue abitazioni. Vedete, l'aggressione a Gerusalemme è l'aggressione a questa speranza. È l'aggressione che vuole spegnere quel segnale luminoso, che dà l'orientamento alla fatica del cammino, che vuole ridurci alla disperazione. Maledetti. Mentre invece, vedete, noi siamo animati da una speranza che emerge, rimane e avanza e al di là di ogni impedimento. Benedetti sempre quelli che ti ricostruiranno. Un momento della storia della salvezza, e in realtà sono poi momenti che si ripropongono nel tempo in cui Gerusalemme viene ricostruita. La ricostruzione di Gerusalemme, la ricostruzione delle mura di Gerusalemme, è la speranza. È la speranza autentica, è la speranza che corrisponde al segnale che è stato posto come punto di luce ineliminabile sulla scena del mondo e come indicazione di percorso per la storia universale. Gerusalemme. Benedetti sempre quelli che ti ricostruiranno. Sorgi allora ed esulta per i figli dei giusti, perché tutti si raduneranno presso di te e benediranno il Signore dei secoli. Beati coloro che ti amano, beati coloro che gioiscono per la tua prosperità. Tua prosperità è irinisu, per la pace, la prosperità è la pace, un segnale di pace per tutti gli itineranti, per tutti i viandanti, per tutti coloro che arrancano lungo le strade della storia universale. E beati coloro che riconoscendo quel segnale scoprono che tutte le esperienze luttuose da cui è segnata la loro esistenza sono esperienze che si sviluppano dall'interno in occasioni propizie di incontro, di comunione e di gioia. Quelli che gioiscono per la tua pace. Beati tutti gli uomini che avranno fatto lutto per te a causa di tutti i flagelli che ti hanno colpito, perché gioiranno per te e vedranno tutta la tua gioia per sempre. Ecco, seconda strofa, la luminosità di Gerusalemme. Uno sguardo rapidissimo alla terza strofa, poi ci fermiamo per un breve intervallo, e adesso dal versetto 16 che stiamo leggendo, l'ultimo rigo, sino al versetto 18, Gerusalemme che qui viene segnalata a noi proprio per come è testimonianza di una bellezza che conferma in maniera decisiva il valore del sacramento, di cui tutto il cantico ci invita a contemplare il valore teologale per la nostra fede, per la nostra speranza, per la nostra carità. È bellezza, vedete, una bellezza che ci rimanda al progetto originario del Creatore. Il primo racconto della creazione, Genesi capitolo 1, vide che era molto bello l'ammirazione del creatore per le sue creature. Ogni creatura è depositaria di un dono di bellezza, e la bellezza di Gerusalemme è per l'appunto conferma di quell'intenzione che sta all'inizio di tutto, nell'opera creativa del Dio vivente, ed è un'intenzione d'amore a cui lui non ha rinunciato, né rinuncerà mai, finché la creazione intera non sarà ricomposta in armonia con la bellezza che è stata conferita fin dall'origine ad ogni creatura, e ad ogni creatura nel contesto di un unico immenso disegno dove ogni dono è gratuitamente intrecciato con il dono altrui. E quindi anima mia, dice qui il nostro Tobi, benedici il Signore, il Gran Re, perché Gerusalemme sarà ricostruita come città della sua residenza per sempre. Adesso vedete la città ricostruita come splendore di bellezza. La città. Voi ricordate bene che il costruttore di una città è Caino. Genesi capitolo 4, è Caino che inventa la città perché non vuole più saperne di una relazione fraterna e costruisce la città dopo aver versato il sangue del fratello, costruisce sul sangue versato una città, un monumento grandioso. La storia umana, la storia che si viene edificando come espressione proprio spettacolare delle forze che gli uomini riescono a mettere insieme, a coagulare in vista di dominare il mondo e imporre nuove procedure, la produzione, il commercio, i grandi eventi culturali, quella che noi chiamiamo la crescita della civiltà umana, è la città, ma la città di Caino è costruita sul sangue versato del fratello che Caino non vuole più riconoscere, non vuole più avere a che fare con un fratello. La città di Caino deve funzionare in maniera sempre più efficace, in maniera sempre più positiva, in maniera sempre più prosperosa, deve garantire servizi e benefici in misura sempre più abbondante, purché non si debba riconoscere la presenza di un fratello. La città ti darà in casa il mondo, ma ti elimina il fastidio di riconoscere il vicino di casa come tuo fratello. È la città di Caino. La città di Caino è che ha la sua fase di espansione spettacolare, è grandiosa, entusiasmante, è segnata da una contraddizione che inevitabilmente esplode. E la storia umana è la storia di imperi che si consumano, che decadono, che precipitano in rovina, di città in città. Che sia Ninive, che sia Babilonia, che sia Roma, che sia nel Nuovo Testamento Babilonia è chiamata Roma è chiamata Babilonia e così via ed ecco la città di Caino esplode ed ecco che in questo contesto, che peraltro è quello della storia umana, per cui gli uomini non possono più fare a meno, ma è la storia della città di Caino, è la storia di una città che proprio l'iniziativa del Dio vivente che si è fatto avanti, che si è avvicinato, che ci ha visitati, che si è inserito come protagonista dal di dentro di questa storia derelitta, di questa storia che è preda di contraddizioni così catastrofiche, ed è lui che fa di questa storia umana il luogo della rieducazione alla fraternità. Per questo il figlio, l'effusione dello Spirito Santo, per questo Gerusalemme. Ed ecco, vedete, è un'indicazione, è un segnale, è un sacramento, è il sacramento della accoglienza, della fraternità ritrovata, che rimane come programma per la storia umana, alle prese con tutte le contraddizioni che ancora continuano a esplodere una dopo l'altra e a produrre effetti che lì per lì sembrano irreparabili, ed ecco è in atto, vedete, nel contesto della grande catastrofe, la ricostruzione di Gerusalemme. Splendida nella bellezza. Sono le ultime pagine dell'Apocalisse che a questo riguardo ci sono offerte come visione che ridà fiato e riempie di consolazione il cammino della nostra vita man mano che sperimentiamo tutte le sventure di Babilonia, quella Babilonia di cui noi siamo parte, di cui siamo dentro, non è che noi siamo fuori, ma Gerusalemme è ricostruita. E allora vedete, Gerusalemme sarà ricostruita come città della sua residenza per sempre. Beato sarò io se rimarrà un resto della mia discendenza per vedere la tua gloria e dar lode al Re del Cielo. Le porte di Gerusalemme saranno ricostruite di zaffiro e di smeraldo, e tutte le sue mura di pietre preziose. E vedete, questa bellezza qui è spettacolare, non tanto per la ricchezza del materiale impiegato, ma perché tutto materiale che esercita un fascino, una potenza attrattiva, quello che già dicevamo precedentemente, che adesso qui viene ulteriormente illustrato. Le torri di Gerusalemme si costruiranno con l'oro, i loro baluardi con oro finissimo, le strade di Gerusalemme saranno lastricate con turchese pietra di Ofir. Tutto questo, vedete, per spiegare come Gerusalemme offra in sé lo spazio dell'accoglienza, dell'accoglienza universale. È il cammino lungo il quale sta crescendo, si sta evolvendo, sta maturando la nostra storia umana. Babilonia, una Babilonia dopo l'altra, è Gerusalemme che vedete, è dotata di mura trasparenti, è dotata di porte sempre aperte, è dotata di una bellezza che ci incanta, ci affascina e ci attira a sé. E le porte di Gerusalemme, vedete, le porte sempre aperte, attraverso le quali passano tutti coloro che viandanti, provenienti da chissà quale remota località dove erano dispersi, adesso entrano e percorrono quelle strade, frequentano quelle piazze e canteranno alleluia. Alleluia. Benedetto il Dio di Israele, benedetti coloro che benedicono il suo santo nome nei secoli per sempre. Ecco, fermiamoci qualche momento, così diamo uno sguardo al capitolo 14 e allora voi potete andare a casa. Fermiamoci. Bene. Allora, rifocillateli.
10 minuti
di relax? 10, per loro.
10. 10. Poco le propola, abbiamo visto bene, quindi dai. Non ha detto 10.
Ha detto 10, poi un passo.